Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi parlo dal Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, dove ogni mattina alle ore 8, quando celebro l'Eucaristia, mi ricordo di voi e così spero che voi preghiate anche per noi. Un saluto a tutti coloro che sono all'ascolto, ma in particolare a chi è ammalato o in qualche maniera è in qualche situazione difficile. Io ringrazio davvero con voi il Signore per il dono di Radio Maria che arricchisce la nostra vita con la preghiera, la riflessione cristiana e certamente noi dobbiamo sostenerla con il nostro aiuto e la solidarietà. Quest'anno, e in particolare al termine del mese di luglio, noi ricordiamo la nascita di Don Bosco, il giorno 16 agosto 1815. Quindi sono 200 anni esatti. Allora in questo bicentenario, per tutto quest'anno, stiamo raccontando mese per mese la vita, le opere e lo spirito di Don Bosco e il suo sistema educativo. Cioè di colui che il Santo Papa Giovanni Paolo II ha definito padre maestro della gioventù. È chiaro che in questa trasmissione io faccio riferimento a tanti libri che sono stati pubblicati con la sua vita, in particolare dalla nostra editrice LDC. Con me c'è Clara Cuppi, che con la sua voce amabile si alterna con la mia e rende molto più gradevole l'ascolto. Anche oggi noi continueremo a presentarvi il modello educativo di Don Bosco. Il metodo pedagogico di Don Bosco è basato su tre pilastri che la tradizione salesiana ha legato a tre termini: ragione, religione e amorevolezza. Essi sorreggono un'educazione equilibrata.
Nell'educazione l'amorevolezza e la ragionevolezza non si escludono, al contrario, vanno bene insieme, si richiamano e si integrano reciprocamente. Insieme assicurano un contesto educativo sicuro e stimolante.
L'approccio educativo proposto da Don Bosco non potrà veramente riuscire se accanto all'amorevolezza e alla ragionevolezza, di cui abbiamo parlato a lungo nella trasmissione precedente, non vi sarà anche la fede cristiana come fondamento, cioè la religione.
E non può essere diversamente, poiché la salvezza dell'anima è il compito primario di ogni persona umana. La Chiesa insegna che la fede e la sequela di Cristo sono, per ogni uomo, l'unica via di salvezza.
Perciò Don Bosco crede che soltanto l'educazione nella fede cristiana può considerarsi una vera educazione. Egli considera compito principale dell'opera educativa l'aiuto che si dà al giovane per sviluppare la vita spirituale cristiana.
Senza dubbio si tratta di un ideale molto elevato. Ciononostante, Don Bosco, pur rispettando il loro livello e le loro possibilità, riesce a motivare molti giovani verso questo ideale. Egli sviluppa un modello di spiritualità cristiana giovanile molto semplice e di fatto realizzabile. E dice: io voleva per prima cosa una costante e moderata allegria, e consigliandolo ad essere perseverante nell'adempimento dei suoi doveri di pietà e di studio, gli raccomandai che non mancasse di prendere sempre parte alla ricreazione con i suoi compagni.
Queste parole sono la consegna data da Don Bosco a Domenico Savio, che diventerà poi santo. Questo ragazzo gli aveva chiesto che cosa doveva fare proprio per diventare santo. La risposta di Don Bosco a lui, ma la proposta a tutti i giovani, non mette al primo posto la paura dell'ultimo giudizio, ma la gioia.
Non prospetta loro un ideale irraggiungibile, ma fa loro vedere una via di santità che passa attraverso l'applicazione seria alle cose di ogni giorno e attraverso l'impegno verso gli altri giovani.
In questo modo previene che cadano in eccessi nei quali alcuni per natura o per presunzione giovanile potrebbero incappare. Così Don Bosco proibisce a Domenico Savio la pratica di determinate forme di ascesi o di penitenza, giudicandole non appropriate a un ragazzino della sua età. Forse in tale proibizione risuona anche l'esperienza fatta da Don Bosco stesso con il suo amico seminarista Comollo, che invece praticava una severissima ascesi, ma che poi gli è stata fatale fino alla morte.
Quindi, facendo una piccola sintesi, secondo Don Bosco l'educazione ha lo scopo di guidare il giovane con amorevolezza, ragionevolezza e religione, in modo tale che possa salvare la sua anima e crescere nella santità. Don Bosco è consapevole che ciò richiede un grande impegno da parte dell'educatore.
Nelle pagine scritte da Don Bosco sul sistema preventivo nell'educazione della gioventù, che lui ha pubblicato nel 1877, rimanda alle parole di una lettera di San Paolo che dice: la carità è paziente, tutto copre, tutto spera, tutto supporta.
Perciò Don Bosco dà agli educatori alcune direttive strategiche che egli stesso ha imparato ad applicare nella propria prassi educativa: la prevenzione, l'assistenza e la religione.
Queste tre linee di condotta offrono insieme un valido sostegno per raggiungere lo scopo prestabilito. Anzitutto la prevenzione. Ecco, l'educatore deve rendersi conto delle situazioni che possono indurre il ragazzo ad un comportamento sbagliato e perciò evita queste situazioni, mentre cerca quelle che possono aiutare il ragazzo a vivere esperienze positive.
È vero che soltanto dopo il 1870 Don Bosco incomincia a parlare esplicitamente di sistema preventivo. Di fatto però, dall'inizio la prevenzione percorre come un filo conduttore tutto il pensiero e l'agire di Don Bosco. La prevenzione svolge due funzioni: sottrarre ai pericoli e promuovere prospettive di vita. Investendo in ambedue le funzioni, Don Bosco intende offrire un'alternativa al sistema repressivo, che vorrebbe correggere il giovane ricorrendo a castighi e minacce.
Da un lato, nella misura del possibile, Don Bosco cerca di sottrarre il giovane agli influssi nocivi e rischiosi, rimuovendo quindi la possibilità di sbagliare. Fa in maniera che non debbano più andare in città per lavorare o per seguire la scuola. Determinate forme di divertimento e di contatto sono esplicitamente sconsigliate o proibite. Le letture vengono controllate. Don Bosco dà per certo che molti giovani non hanno una sufficiente robustezza di carattere per resistere alle minacce, alle lusinghe, e pertanto è opportuno che si tengano il più possibile lontano da quegli influssi.
D'altra parte, l'educazione impartita da Don Bosco si spinge molto al di là della sola eliminazione o riduzione di possibili influenze negative. Ai suoi giovani offre ragionevoli alternative che li sfidano in maniera costruttiva, promuovono lo sviluppo di sé e rinforzano la loro resistenza: la musica, il teatro, la partecipazione a diversi tipi di associazioni, l'istruzione, l'animazione dei giochi. Don Bosco è convinto che l'impegno è assai più efficace del controllo e la ragione rende i giovani corresponsabili della propria educazione.
A livello pratico cerca un sano equilibrio tra le due forme di prevenzione. In ciò si lascia guidare anche dalla propria capacità di giudizio circa il grado di maturità di un giovane. Oppure dall'interrogativo se il giovane in quella fase del proprio sviluppo è già in grado di far fronte a certe difficoltà. Egli armonizza tutto ciò con una grande fiducia nel senso di responsabilità e nell'entusiasmo giovanile. Dando loro grande fiducia, egli assume grandi rischi, ma ragionevoli.
La prevenzione è possibile solo se va di pari passo con l'assistenza, che per Don Bosco è una presenza premurosa e vigile in mezzo ai giovani, mirando alla loro crescita. L'assistenza comprende tutto ciò che l'educatore cerca di fare per i giovani, da un lato, venendo incontro alle loro necessità, e dall'altro, stimolando la loro crescita verso la statura di onesto cittadino e buon cristiano.
Ecco, questo richiede da parte dell'educatore anzitutto la presenza fisica. A uno dei suoi giovani collaboratori, che gli chiede come deve avvicinarsi ai giovani e per poterli incontrare, Don Bosco dà un semplicissimo consiglio: vai alla pompa dell'acqua dove tutti i giovani arrivano. Non è una battuta così occasionale. Normalmente molti giovani si trovano insieme attorno, in quel caso, alla pompa dell'acqua, oppure a una bacheca, a un punto di riferimento. Concretamente l'educatore deve essere presente laddove si trovano i giovani, mostrando anche però interesse, trattandoli in maniera giocosa, e così si crea lo spazio in cui si può crescere gradualmente nella fiducia, che è la base di ogni educazione.
Il giovane che sperimenta che gli si vuole bene e che si sta cercando ciò che è buono per lui, segue docilmente e fa ciò che da lui ci si aspetta. In una lettera agli educatori, Don Bosco scrive: «Che cosa ci vuole dunque? Che essendo amati in quelle cose che loro piacciono col partecipare alle loro inclinazioni infantili, imparino a vedere l'amore in quelle cose che naturalmente loro piacciono poco, quali sono la disciplina, lo studio, la mortificazione di se stessi, e queste cose imparino a fare con amore».
E si suppone ovviamente che la presenza sia qualitativamente elevata, non soffocante, non angosciante, ma molto rispettosa della libertà del giovane, anzi stimolante. Il giovane, nell'interazione con l'educatore che lo avvisa tempestivamente dei possibili rischi, oppure lo mette a confronto con possibilità e opportunità, impara a usare la libertà in maniera sensata.
Una terza forza educativa, secondo Don Bosco, è la religione. Essa può contribuire potentemente all'acquisizione di una buona educazione. Anche per mezzo della religione, l'educatore ha l'opportunità di animare e correggere il pensiero e l'azione. Le prediche, il breve discorso della buonanotte, le lezioni di catechismo offrono a Don Bosco tante opportunità per dare ai giovani validi orientamenti per la loro vita. Invita costantemente i propri collaboratori a parlare ai giovani in maniera comprensibile, ricca di immagini, assai semplice.
Inoltre, la confessione e l'Eucaristia per Don Bosco sono due ancoraggi robusti per proteggere i giovani dalle acque tumultuose della vita. Li esorta a ricevere regolarmente questi due sacramenti. Il colloquio della confessione gli offre anche l'occasione di consigliare ogni giovane in maniera più personale e appropriata, sia a livello morale, sia a livello della crescita spirituale. Per riuscire a svolgere bene questo compito, Don Bosco passerà un numero incalcolabile di ore nel confessionale. Gli sta a cuore che i sacramenti però vengano ricevuti per libera scelta. Non permette ai suoi collaboratori di esercitare alcuna forma di pressione in questa direzione. A un giovane salesiano troppo zelante e anche invadente, Don Bosco dice: esortare, esortare, ma nulla di più.
Un'altra tradizione religiosa piuttosto particolare è l'esercizio mensile della buona morte. Per Don Bosco la pratica è familiare fin dal tempo del convitto ecclesiastico. In ultima analisi, la pratica risale agli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola. Un giorno al mese, i giovani sono invitati ad accostarsi alla confessione e alla comunione ed a prepararsi seriamente in quel giorno che potrebbe essere anche l'ultimo della loro vita.
La pratica di questo esercizio della buona morte si inserisce bene nel contesto dell'angoscia di fronte all'ultimo giudizio, che è uno dei problemi con cui Don Bosco ha lottato durante l'intero percorso della vita. Per capire meglio questa pratica, dobbiamo tenere presente che in quell'epoca i giovani erano frequentemente messi a confronto con la morte, anche con la morte dei loro coetanei. Per fortuna c'era a Valdocco un clima caloroso, giocoso, gioioso, che funzionava da equilibratore per l'eccesso di serietà e di angoscia facilmente collegata con l'esercizio della buona morte.
Quel clima gioioso viene ancora più in primo piano in occasione delle grandi feste cristiane. Don Bosco non si lascia mai sfuggire l'opportunità di coinvolgere l'intero oratorio nella preparazione e nella celebrazione di quelle feste. Il canto, la recita, la musica, il teatro, la processione contribuiscono a dare solennità alle feste. Presentandosi l'opportunità, anche le autorità religiose e civili sono invitate a partecipare alle grandi feste, di modo che vi sia un pubblico esterno durante gli spettacoli dei giovani. In quelle giornate l'oratorio è pieno di grandi attese e di frementi attività. Nel ricordo dei giovani, le tante feste cristiane si susseguono come perle di una grande corona.
Ora, un episodio singolare ci permette di verificare che la salvezza eterna dei suoi giovani era l'obiettivo che unificava tutto l'impegno di Don Bosco, fino al punto di spingerlo, in questo caso particolare, a varcare la soglia della morte per permettere ad uno dei suoi figli di raggiungere con sicurezza il paradiso. Il fatto lo riferisce per iscritto in francese la Marchesa Maria Frassati, nata de Mestre, che dichiara: «Ho sentito questo racconto dalla bocca stessa di Don Bosco e ho cercato di scriverlo con la massima fedeltà».
Un giorno qualcuno venne a cercare Don Bosco per un giovane che frequentava ordinariamente l'oratorio e che pareva gravemente ammalato. Don Bosco era assente e non tornò a Torino che 2 giorni dopo. Poté recarsi dal malato solo il giorno seguente, verso le 4 del pomeriggio.
Arrivando alla casa dove abitava, vide il drappo nero alla porta con il nome del giovane che veniva a trovare. Trasalì, ma poi salì su in casa per vedere e consolare i poveri genitori. Li trovò in lacrime. Gli raccontarono che il loro figlio era morto nella mattinata.
Don Bosco domandò allora se poteva salire alla stanza dove era il corpo del defunto per rivederlo ancora una volta. E uno della famiglia lo accompagnò.
«Entrando nella camera», ha affermato Don Bosco, «mi venne il pensiero che non fosse morto. Mi avvicinai al letto e lo chiamai per nome, Carlo. Allora egli aprì gli occhi e mi salutò con un sorriso stupito. «Oh, Don Bosco», disse ad alta voce, «mi avete svegliato da un brutto sogno».
In quel momento alcune persone che erano nella stanza fuggirono spaventate, lanciando grida e rovesciando i candelieri. Don Bosco si affrettò a strappare il lenzuolo nel quale era stato avvolto il giovane, che continuò a parlare così.
«Mi pareva di essere spinto in una caverna lunga e oscura, e così stretta che potevo appena respirare. Al fondo vedevo come uno spazio più largo e più chiaro, dove molte anime venivano giudicate. La mia angoscia e il mio terrore crescevano sempre più, perché vedevo un gran numero di condannati, ed ecco che era arrivato il mio turno e stavo per essere giudicato come loro, terrorizzato, perché avevo fatto male la mia ultima confessione, quando voi mi avete svegliato».
Frattanto il padre e la madre di Carlo erano accorsi alla notizia che il loro figlio era vivo. Il giovane li salutò cordialmente, ma disse loro di non sperare nella sua guarigione. Dopo averli abbracciati, domandò di essere lasciato solo con Don Bosco.
Gli raccontò che aveva avuto la disgrazia di cadere in un peccato che aveva creduto mortale e che, sentendosi molto male, l'aveva mandato a cercare con la ferma intenzione di confessarsi, ma non l'aveva trovato. Aveva chiamato un altro prete che non conosceva e a lui non aveva avuto il coraggio di confessare quel peccato.
Dio gli aveva appena fatto vedere che aveva meritato l'inferno con quella confessione sacrilega. Si confessò con molto dolore e dopo aver ricevuto la grazia della assoluzione chiuse gli occhi e spirò dolcemente.
Chiuso questo episodio, passiamo ai mezzi concreti che Don Bosco utilizzava per favorire l'educazione. E per tracciare un'immagine più completa di Don Bosco educatore bisogna anche spendere una parola su alcune scelte che lui operava. Alcuni mezzi educativi sono molto semplici e a portata di mano, altri invece sono creativi, ingegnosi. Tutti mirano ad avviare il giovane verso una maggiore maturità e a una vita di fede più adulta. Per esempio, il cortile. A Valdocco il cortile occupava e occupa ancora oggi un posto centrale nell'educazione. Ciò è puntualizzato molto chiaramente in una lettera che Don Bosco scrive nel 1884 destinata ai suoi collaboratori. La lettera, chiamata Lettera da Roma, evoca la situazione negativa che si crea quando gli educatori non sono più presenti in mezzo ai giovani. È una commovente arringa in favore di una riqualificazione della vita del cortile e di una riattivazione degli elementi centrali del metodo di Don Bosco.
Per lui il cortile non è soltanto utile e piacevole, è essenziale e indispensabile per lo sviluppo del giovane, a condizione che l'educatore partecipi attivamente, assistendo o prevenendo, ai giochi e alla ricreazione. Questa forte insistenza sul cortile come terreno educativo e soprattutto l'insistenza sulla partecipazione degli educatori ai giochi pone Don Bosco tra gli innovatori in anticipo sui tempi. In quell'epoca i cortili erano generalmente molto angusti e destinati prevalentemente per camminare su e giù e per prendere una boccata d'aria sotto gli occhi di un sorvegliante.
Don Bosco invece desidera ampi cortili ed è promotore della ricreazione attiva. I giovani hanno tutta la libertà di giocare, di correre, purché non vi siano pericoli fisici o morali. Finché la salute glielo permise, Don Bosco amava essere lui stesso l'animatore che avviava il gioco e cercava di coinvolgere il maggior numero di partecipanti. La presenza degli educatori in mezzo ai giovani nel cortile è per Don Bosco un'esigenza fondamentale.
È là che si pongono le basi dell'educazione, è là il luogo dove l'educatore può guadagnare la fiducia dei giovani. La sua convinzione è che un maestro, visto solo in cattedra, è maestro e nulla più, ma se va in ricreazione con i giovani diventa come fratello.
Il fatto di giocare insieme crea molteplici opportunità perché stimola lo sviluppo fisico, combatte la noia, la depressione, crea un'atmosfera lieta, distesa e poi è una palestra per l'esercizio dei rapporti sociali. Nel cortile l'educatore e i giovani possono conoscersi reciprocamente da una diversa angolatura e possono costruire in maniera naturale e spontanea i necessari legami.
Nella strategia educativa di Don Bosco, le compagnie oppure gruppi di coetanei svolgono una funzione particolare. Sono un bel esempio di ciò che attualmente si chiama educazione tra pari. Si tratta di gruppi in cui i giovani assumono certe responsabilità e attenzioni nei confronti degli altri. È probabile che l'idea delle compagnie sia connessa con l'esperienza vissuta da giovane. Nel periodo degli studi umanistici a Chieri aveva creato la Società dell'Allegria.
Nel 1847 sorge sotto l'impulso di Don Bosco la prima compagnia dell'oratorio e viene intitolata a un santo che i giovani conoscono, San Luigi Gonzaga. Di fatto esisteva già a Torino un'analoga associazione, ma era per gli adulti. Don Bosco ne trae una versione adatta ai ragazzi del suo oratorio, che allora era ancora in una fase iniziale. Nei primi anni questa associazione è incentrata su una forma di solidarietà cristiana e sul reciproco sostegno, e l'iniziativa riscuote un grande successo.
Più tardi nascono altre compagnie, in particolare quella dell'Immacolata Concezione, di San Giuseppe, del Santissimo Sacramento. Ogni compagnia ha le proprie consuetudini, una specifica devozione e particolari giornate festive.
L'iniziativa di creare una compagnia viene sempre più dagli stessi giovani. Don Bosco li aiuta un po' a redigere il regolamento e anche la sua approvazione. La caratteristica di queste compagnie sta nel fatto che la responsabilità è in gran parte nelle mani degli stessi giovani. C'è una specie di guida a distanza da parte di un educatore adulto, ma Don Bosco raccomanda di non interferire nel dettaglio delle scelte quotidiane.
Generalmente i giovani prendono molto sul serio l'iscrizione alla loro compagnia. Sono palestre di addestramento alla responsabilità e all'impegno. Queste associazioni giovanili hanno un impatto educativo e spirituale molto grande. Per Don Bosco sono rete di sostegno per il proprio progetto pastorale educativo.
Un episodio ci aiuta a rientrare nel clima in cui Don Bosco viveva tutte queste situazioni con i giovani. Tutta la pedagogia di Don Bosco ha come base la fede profonda. Beh, un episodio raccontato da Giuseppe Buzzetti e poi confermato per iscritto da un altro che si chiama Carlo Tomatis, che fu tra i primi ragazzi ospiti di Don Bosco, ce ne dà la prova.
Nel giorno dei morti, Don Bosco aveva portato tutti i ragazzi dell'oratorio festivo a visitare il cimitero e a pregare. Per quando fossero tornati, aveva promesso le castagne cotte. Ne aveva comprati 3 grossi sacchi. Mamma Margherita però non aveva capito le sue intenzioni e ne aveva fatto cuocere soltanto 3 o 4 chili.
Allora Giuseppe Buzzetti, che era il giovanissimo economo della comunità, arrivato a casa prima degli altri, vide la faccenda e disse fra sé che Don Bosco ci resterà male, bisogna avvertirlo subito. Ma nel trambusto del ritorno di tutta la truppa affamata, Buzzetti non riuscì a spiegarsi e Don Bosco prese dalle sue mani la piccola cesta delle castagne cotte e cominciò a distribuire castagne con un grosso mestolo bucherellato. Nella baraonda Buzzetti gli gridava:
«Non così, non ne abbiamo per tutti!»
«Ma ce ne sono ancora 3 sacchi in cucina!»
«No, queste solo, queste sole!» cercava di dirgli Buzzetti, mentre i ragazzi urlavano e premevano ondate. E Don Bosco rimase interdetto.
«Ma io però le ho promesse a tutti le castagne. Continuiamo così, fino a quando ce ne sarà?»
E continuò a distribuirne un mestolo colmo a ciascuno. Buzzetti guardava nervoso le poche manciate rimaste in fondo al cesto e la fila che sembrava sempre più lunga. Qualcun altro cominciò a guardare insieme a lui e ad un tratto si fece quasi silenzio. Centinaia di occhi fissavano sgranati quel cesto che non si svuotava mai.
Bastarono per tutti e forse per la prima volta quella sera i ragazzi con le mani piene di povere castagne gridarono in cuor loro: «Don Bosco è un santo!»
La musica e il canto entrano praticamente fin dall'inizio nella scelta pedagogica di Don Bosco. Personalmente è dotato per la musica. Pur non avendo mai seguito corsi sistematici in un'accademia musicale, nei suoi anni giovanili ha comunque imparato la musica. Quando a Castelnuovo è alloggiato presso Giovanni Roberto, impara a cantare, studia il solfeggio e impara a suonare uno strumento musicale.
Già nel 1845 inizia con lezioni di musica e di canto corale per i suoi giovani. Nel 1855 ha una propria banda, una banda musicale sotto la direzione di Giovanni Cagliero. Questo fatto suscita un grande stupore presso altri educatori. In quell'epoca, infatti, era del tutto inconsueto che i giovani praticassero queste forme di musica. C'erano ovviamente alcuni canti per le celebrazioni liturgiche, ma il canto corale era molto limitato. Quando erano disponibili, si ascoltavano soprattutto solisti professionisti. Così pure il canto corale era riservato a cantanti professionisti adulti.
Don Bosco, da parte sua, vede nel canto e nella musica una maniera pratica di coinvolgere i giovani nelle celebrazioni liturgiche. Per le grandi festività questa pratica diventa una caratteristica particolare molto gradita. Inoltre il coro giovanile è sempre più frequentemente invitato a cantare in altre chiese per dare maggiore solennità alle feste religiose. E Don Bosco dice: un oratorio senza musica è un corpo senza anima.
Per lui la musica è una sorgente importante, una manifestazione eccellente della gioia di vivere. L'esperienza della gioia è considerata un diritto fondamentale di ogni giovane. È proprio dei giovani diffondere la gioia. Don Bosco considera la gioia una caratteristica fondamentale della spiritualità giovanile.
Analoghe considerazioni inducono Don Bosco a promuovere il teatro. È il suo mezzo preferito per il fatto che ha contemporaneamente una funzione di ricreazione e di educazione. In ogni grande occasione il programma prevedeva sempre una recita teatrale. Don Bosco scrive persino una specie di regolamento per il piccolo teatro, indicando così che la sua prestazione deve essere modesta. Inoltre, desidera che si sappia chiaramente che il suo teatro non ha niente a che vedere con le grandi rappresentazioni teatrali cittadine. Egli, infatti, ha non poche riserve di natura morale per quelle recite.
Le opere che Don Bosco lascia recitare, molte delle quali scritte da lui personalmente, corrispondono agli scopi che vuole raggiungere e mettono in vista i valori che intende promuovere. Diverse recite hanno un'impronta moralizzatrice, ma l'umorismo è sempre presente. Molte recite hanno luogo nel refettorio oppure nella chiesa di San Francesco di Sales e più tardi anche nel salone dello studio. Don Bosco non ha mai costruito un vero salone per il teatro. Per la prima volta nel 1895 un vero teatro verrà costruito da Don Michele Rua.
Secondo una certa tradizione, la buonanotte nell'oratorio di Valdocco risalerebbe a un atto di mamma Margherita. A un ragazzo orfano, mentre lo aiutava a coprirsi per la notte, la madre di Don Bosco suggerisce alcune raccomandazioni materne.
Dal punto di vista storico, non è tanto sicuro che questa tradizione che lega a mamma Margherita l'idea della buonanotte sia esatta. Ad ogni modo, dice qualcosa riguardo al carattere di questa iniziativa. Alla stregua di quanto fanno i papà e le mamme per i propri figli quando vanno a dormire, anche Don Bosco propone ai suoi giovani, prima di andare a letto, qualche racconto, una considerazione, una buona parola. Mentre il silenzio scende sulla casa di Valdocco, i giovani potranno riflettere qualche istante. Don Bosco colloca l'origine della buonanotte nel periodo in cui i giovani ospiti dovevano ogni giorno recarsi in città per il lavoro o per la scuola.
Con questo breve discorso alla sera, egli voleva offrire una specie di rimedio contro gli influssi cui erano stati esposti durante la giornata. E dice: fu allora che ho cominciato a fare un brevissimo sermoncino la sera dopo le orazioni, con lo scopo di esporre o confermare qualche verità che per avventura fosse stata contraddetta nel corso della giornata. La buonanotte ha quindi fin dall'inizio un chiaro intento pedagogico.
dai suoi educatori che vanno per aprire nuove case salesiane fuori dalla città di Torino, richiede di utilizzare sistematicamente e con molta cura questo mezzo educativo. Illustrando nel 1877 alcune sue idee pedagogiche, nelle note pagine sul sistema preventivo, egli segnala e illustra esplicitamente questa pratica e dice: ogni sera, dopo le preghiere ordinarie e prima che gli allievi vadano a riposo, il direttore o chi per esso indirizzi alcune affettuose parole in pubblico, dando qualche avviso o qualche consiglio intorno a cose da farsi o da evitarsi, e studi di ricavare le massime educative da fatti avvenuti in giornata nell'istituto o fuori, ma il suo parlare non oltrepassi mai i 2 o 3 minuti. Questa è la chiave della moralità, aggiunge, la chiave del buon andamento e del buon successo dell'educazione.
Il testo, di fatto, elenca le caratteristiche cui deve soddisfare la buonanotte. Certamente non può durare a lungo. Il contenuto deve allacciarsi il più possibile a fatti accaduti in quella giornata, oppure a eventi cui si va incontro nel prossimo futuro. Inoltre, il tono deve essere cordiale ed esprimere la premura che si ha per i giovani, e ciò anche nel caso in cui il messaggio sia un rimprovero o richieda qualche ammonizione.
Don Bosco padroneggia questo genere come nessun altro educatore. Essendo di bassa statura e il gruppo dei giovani molto numeroso, aveva bisogno di una piccola pedana per parlare comodamente a tanti giovani. Non è un pulpito, perché l'intenzione non è di fare una predica o un grande discorso, è piuttosto una conversazione familiare. Evoca immagini molto eloquenti, talvolta introduce un breve dialogo con gli ascoltatori, sovente racconta un sogno che dice di aver fatto la notte precedente, altre volte introduce una svolta inattesa del suo racconto o mette a fuoco un punto particolare. Sono soltanto alcune delle molteplici varianti che Don Bosco applica per tenere viva l'attenzione.
La buonanotte è una specie di rituale che i giovani aspettano con gioia. La quiete serale dispone i giovani ad accogliere gli interrogativi che gli solleva e le indicazioni o sfide che propone loro. È un momento in cui egli, pur limitandosi a poche parole, riesce a toccare profondamente la loro anima. Quando, ad esempio, un giorno è fortemente deluso a causa del comportamento dei giovani, dice unicamente queste parole: «Non sono contento di voi, questa sera non posso dire altro». Si gira e se ne va. Tutti i giovani vanno a letto profondamente impressionati, hanno capito perfettamente il messaggio.
Un altro strumento di cui Don Bosco si serviva con molta attenzione è la parola sussurrata all'orecchio. La parola detta all'orecchio di qualche giovane si colloca sulla lunghezza d'onda della buonanotte, cioè un consiglio concreto, un incoraggiamento, una riflessione. Ma la grande differenza rispetto alla buonanotte è che l'educatore si rivolge personalmente a un determinato giovane in un momento propizio per suggerirgli qualcosa all'orecchio. Spesso sono soltanto un paio di parole oppure una semplice domanda. L'effetto però non è da sottovalutare. Si inserisce nel rapporto educativo tra il giovane e l'educatore, dandogli ogni tanto qualche conferma o qualche stimolo personale. L'educatore dimostra di conoscerlo, di stimarlo e di credere nel suo progresso. Una siffatta pratica richiede però da parte dell'educatore una grande perspicacia e molto tatto, un piccolo seme deposto al momento giusto in un terreno preparato può diventare un albero robusto.
Nel periodo delle vacanze, dal 1848 al 1864, Don Bosco amava fare delle passeggiate con dei gruppi di giovani. Ogni anno, per la prima domenica di ottobre, giungono i Becchi nel paese natale di Don Bosco per la festa della Madonna del Rosario, che celebrano nella piccola cappella che il fratello Giuseppe ha fatto costruire accanto alla casa. Dai Becchi proseguono poi per altri paesi del Monferrato. Queste escursioni diventano un grande evento. La carovana è accompagnata dalla banda musicale e da un piccolo gruppo teatrale. Il passaggio di questi giovani non passa mai inosservato. Per la gente è una giornata di festa.
La partecipazione a queste escursioni è un premio per coloro che nell'anno trascorso si sono particolarmente impegnati e hanno dato prova di ottima condotta. Sono diversi i motivi che hanno spinto Don Bosco a dare mano a questa iniziativa. Un certo numero di ragazzi non ha più una casa paterna, per loro serve come ottimo svago. Molti giovani vi partecipano.
Queste passeggiate autunnali, infatti, sono una buona combinazione di sforzo fisico sostenuto, di ricreazione, di educazione e di formazione spirituale. I giovani possono dare sfogo alle loro energie. Camminando insieme lungo le strade, sono più disponibili ad accogliere quanto viene loro offerto. Nell'organizzare questa iniziativa ha un certo peso anche la nota diffidenza di Don Bosco nei confronti delle vacanze. Egli le vede come un possibile pericolo per la vita dell'anima. Per questo motivo cerca di tenere lontani i giovani dai molteplici influssi nocivi e dalle lusinghe che accompagnano il tempo libero. E l'ultima ragione, forse la più importante, è che Don Bosco e il suo variopinto gruppo ne godono pienamente. È un ritorno alle radici, alla terra natale. E questa gioia Don Bosco vuole proprio condividerla con i suoi giovani.
Abbiamo parlato a lungo del sistema educativo di Don Bosco, dei mezzi che lui ha usato. In conclusione, l'oratorio è per Don Bosco una casa, una scuola, un cortile, una parrocchia. Un luogo cioè dove nasce un'iniziativa dopo l'altra. C'è una grande diversità di proposte, musica, teatro, compagnie, laboratori, scuole. Con il trascorrere degli anni alcune iniziative prevalgono sulle altre. La diversità rimane, ma l'attenzione si orienta prevalentemente verso le scuole. La formazione professionale è esigita dalla società. E poi cresce anche la congregazione salesiana. Don Bosco stesso continuerà sempre a ricordare gli anni d'oro delle origini dell'oratorio. Più avanti nella vita è probabile che anche lui abbia idealizzato in qualche modo questo periodo, dimenticando le sofferenze e le fatiche e ricordando soprattutto le cose belle.
Ad ogni modo, per Don Bosco non è soltanto una retrospettiva nostalgica. L'esperienza di quegli anni si concretizza nell'immagine di un futuro dinamico, sfidante e stimolante. A Valdocco ho sviluppato, in collaborazione con altri, le sue principali idee pedagogiche e spirituali. Vi ha scoperto il valore del gioco e delle feste. Ha cercato un giusto equilibrio tra partecipazione e disciplina, tra spontaneità e ordine. Dall'esperienza ha imparato la forza dell'assistenza e della prevenzione.
Egli scopre l'arte di guidare i giovani in maniera tale che essi stessi prendano in mano la propria vita. Vi ha indicato le grandi linee di una spiritualità giovanile sufficientemente realistica. In questo modo l'oratorio trascende la sua stessa realtà storica e diventa un principio. Ciò spiega perché la congregazione salesiana lo abbia inserito esplicitamente nelle proprie costituzioni e lo abbia codificato attorno a questi criteri cui deve misurarsi ogni comunità salesiana che in qualche modo deve essere una casa, una scuola, un cortile e una parrocchia.
Ogni opera salesiana offre ai giovani una casa, cioè un luogo dove sono benvenuti, accolti per chi sono e per quello che sono. È una casa dove regna un clima di ospitalità, di spontaneità, di famiglia, dove si può ridere e ricevere consolazione.
Ogni opera salesiana è anche una scuola dove i giovani possono apprendere la vita e crescere in intelligenza e saggezza, gradualmente vengono iniziate alla responsabilità, è una palestra dove ci si esercita nell'usare la libertà.
In una casa salesiana i giovani possono divertirsi e vivere in pienezza. È anche un cortile. È offerta loro la possibilità di scoprire il valore dell'amicizia. Le feste danno colore e ritmo alla vita.
Infine, ogni casa salesiana intende essere una parrocchia. Essa vuole offrire ai giovani lo spazio per scoprire il proprio mistero e quello della vita. Lo aiuta a fare effettivamente l'esperienza dell'amore di Dio. Vi può incontrare una comunità che vive e sostiene tutti questi aspetti. Ovunque si cerchi di vivere secondo questi criteri e ci si impegni a metterli in atto, l'oratorio recupera l'antico splendore come negli anni d'oro. Ecco, abbiamo così concluso con due trasmissioni la presentazione del metodo educativo di Don Bosco. Ora chiudiamo con una preghiera che reciteremo dialogando fra Clara e me e a cui chiedo che voi vi uniate spiritualmente. Padre e Maestro della gioventù, San Giovanni Bosco, che tanto hai lavorato per la salvezza dei giovani, sii nostra guida nel cercare il bene dell'anima nostra e del prossimo.
Insegnaci a combattere il peccato e a vivere secondo il Vangelo il nostro impegno quotidiano, perché tutti ci possano riconoscere come cristiani.
Insegnaci ad amare Gesù nell'Eucaristia e Maria Ausiliatrice. Insegnaci la fedeltà alla Chiesa e al Papa.
Chiedi a Dio per noi, al termine della vita, il dono di una buona morte, per venire con te in paradiso.
Amen. Ecco, vi ringrazio molto dell'attenzione, anche se il tema trattato ha impegnato certamente anche molto la vostra attenzione. Un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Costa, no?